un versetto che si trova in Isaia al capitolo 40 del versetto 31. E questa la possiamo anche spiegare. E volevo dirvi che questa mattina non è stato facile preparare questo messaggio. Chi predica lo sa che ogni volta che si ricerca da parte del Signore una parola prima per la propria vita, poi per la Chiesa, non avviene mai nella stessa maniera. Non c'è come dire, un modus operandi costante, no? Magari potrebbe essere a volte un pensiero che ti accompagna da settimane, da giorni, altre volte potrebbe essere qualcosa che nasce all'improvviso e che quindi sconvolge poi tutti i piani che tu magari avevi in qualche modo stabilito per il messaggio. E questa mattina, mentre stavo ricercando qualcosa da parte del Signore, dalle 6:30 fino alle 10:15 non arrivava niente. E succede questo, che cominci a vagare con la mente a dei versetti, aspettando che si illuminino, è vero? È proprio questa l'immagine. Quando devi condividere la parola, non è che ogni passo vada bene, ma in qualche modo lo devi sentire in quel momento come quello che Dio ha scelto per quel tempo e per quel giorno. E nella mente scarrellavano versetti su versetti, passi, pensieri, ma erano tutti spenti. Le 6:30, le 7, le 8, 8:30. E cominciavo, ma no, sono sincero, dall'esperienza di tanti anni ho visto questo, che il Signore non ti lascia mai a bocca asciutta, mai. Magari arrivi qua e non è niente, ma qui qualcosa poi succede. Allora dico, Signore, ma se io non ricevo da te stamattina, che facciamo? Se non arriva qualcosa da parte tua? E ad un certo punto è stato proprio questo il pensiero che si è sviluppato nel mio cuore. Ho capito che era quello che il Signore voleva prima per me e poi che condividessimo insieme. E cominciamo a leggere questo versetto dove troviamo scritto, il versetto precedente dice che i giovani, quelli forti, si stancano, si affaticano, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze. Si alzano in volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. E l'azione che mi ha colpito, vedete, possiamo leggere un'infinità di volte lo stesso versetto, ma anche se campassimo 10.000 anni o 1 milione di anni, avrà sempre qualcosa di nuovo da darci. Perché lo ripetiamo, la parola di Dio è vivente, è qualcosa che non stanca, non annoia, non si ripete in maniera monotona, ma rivela in continuazione cose nuove. E la cosa che mi ha colpito è perché Isaia usa il termine acquistano. Avremmo potuto leggerlo volendo anche in quest'altro modo, ma quelli che sperano nel Signore ricevono nuove forze, no? Poteva filare lo stesso come pensiero, perché usa il termine acquistare? È ben diverso ricevere qualcosa in termini gratuiti, è ben diverso è doverla acquistare, no? Acquista, scusate il gioco di parole, un valore diverso, c'è una relazione diversa. Immaginate semplicemente, ad esempio, ad un ragazzo che magari vive in una famiglia benestante, non lavora, ha tutto quello che desidera, magari i genitori per il compleanno gli regalano una bella macchina sportiva. Quanto riuscirà ad apprezzare quel regalo? Immaginate invece un ragazzo normale che per poter arrivare ad avere lo stesso oggetto o magari anche uno di qualità inferiore deve invece impegnarsi, fare dei sacrifici, lavorare, mettere da parte dei soldi e infine riuscire a raggiungere quell'obiettivo. Capiamo bene che il tipo di considerazione sarà completamente diverso per questi due ragazzi nei confronti dell'automobile che possiedono. Quindi acquistare è qualcosa che Dio mette come richiesta, come prerogativa per poter raggiungere degli obiettivi importanti nella nostra vita. Vedete, come cristiani, come evangelici, siamo molto focalizzati sulla grazia, cioè siamo abituati a considerare Dio per quello che poi realmente è, l'Iddio che dona liberamente, l'Iddio che dà, l'Iddio che offre tutto il suo amore senza condizioni, ma c'è un momento in cui il credente è chiamato a pagare, ad acquistare, a comprare delle realtà che sono necessarie per la propria vita spirituale. E c'è un episodio nel secondo libro di Samuele, al capitolo 24, dove si parla di un episodio particolare, dove Davide commette un peccato, che potremmo definire un peccato di orgoglio, perché ad un certo punto, se lo leggete in Cronache, lo leggete in Samuele, avrete dei riscontri diversi, ma in sostanza dicono la stessa identica cosa, e cioè che il popolo di Dio e Davide stesso si trovavano in una condizione di divergenza nei confronti della volontà di Dio, e per questo il Signore manda un castigo, cioè fa sì che entriamo in una sfera molto complessa, quella del libero arbitrio, perché sembra quasi che Dio abbia spinto Davide a peccare, ma Dio non spinge nessuno a peccare, ognuno è responsabile delle proprie azioni, ma in qualche modo fa sì che le circostanze si muovano in modo tale che Davide si ritrovi a desiderare di sapere qual è la forza del suo esercito. Abbiamo trovato Samuele, secondo Samuele 24, 18, forse un pezzettino prima ci potrebbe aiutare. Va bene, facciamo così. Allora, Davide chiede al capo del suo esercito di fare questo censimento, il quale si oppone a questa richiesta, in qualche modo, anche se lui era il re, gli dice: ma possa il Signore accrescere le tue schiere sempre di più, ma per quale motivo vuoi fare questa cosa? Era quasi un abominio per quest'uomo, ma Davide, è scritto che la volontà di Davide prevalse sulla volontà del capo dell'esercito, essendo il re, e quindi partirono. Questo censimento richiese la bellezza di 9 mesi e 20 giorni. E quando tornarono e fecero questo censimento, quindi percorsero tutto il territorio di Israele, il risultato fu che c'erano 1.300.000 uomini forti, valorosi, adatti a combattere nell'esercito di Davide. Appena è particolare questa cosa, perché per 9 mesi e 20 giorni Davide continua a credere che ciò che sta facendo sia la cosa giusta, ma non appena riceve risultato, quindi quando il censimento si conclude, si accende qualcosa nella sua mente, nel suo cuore, e lui capisce di aver gravemente peccato contro il Signore. Gad il profeta va da lui e gli dice: guarda, il Signore ti manda a dire questa cosa, scegli quale tipo di punizione tu vuoi avere. E Davide sceglie quella di non cadere nelle mani degli uomini, ma di essere trattato, punito, corretto direttamente da Dio. Quindi arriva la peste, questo flagello, che comincia a mietere vittime nel mezzo del popolo, arrivando a 70.000 persone uccise. E Davide ad un certo punto, vedendo L'angelo che colpiva il popolo disse al Signore: sono io che ho peccato, sono io che ho agito da empio. Queste pecore che hanno fatto, la tua mano si volga dunque contro di me e contro la casa di mio padre. Scorriamo avanti. Quel giorno Gad andò da Davide e gli disse: sali, erigi un altare al Signore nell'aia di Arauna, il Gebuseo. Davide salì, secondo la parola di Gad, come il Signore aveva comandato. Arauna guardò e vide il re e i suoi servitori che si dirigevano verso di lui. Arauna uscì e si prostrò davanti al re con la faccia a terra. Poi Arauna disse: perché il re mio signore viene dal suo servo? Davide rispose: per comprare. La prima cosa che lui dice, non aveva ricevuto quest'ordine da parte del profeta Gad, gli aveva detto semplicemente: vai, erigi un altare. Ma quello che scatta nel cuore di Davide è che lui deve pagare, deve contribuire, deve partecipare in prima persona. Premetto una cosa, non sto parlando di soldi, eh? No, se qualcuno volesse fraintendere, non è così, sto parlando di qualcosa di molto più importante e prezioso, il prezzo che il Signore richiede da noi, cioè qualcosa che ha a che fare con il nostro tempo, con le nostre energie, con la nostra volontà, indirizzate verso il Signore per poter ricevere qualcosa di prezioso da parte sua. Davide rispose: per comprare da te quest'aia e costruirvi un altare al Signore affinché il flagello cessi di infierire sul popolo. Arauna disse a Davide: il re mio signore prenda e offra quello che gli piacerà. Ecco, i buoi per l'olocausto, gli attrezzi per trebbiare e i giochi dei buoi serviranno da legna. Tutte queste cose, o re, Arauna te le dà. Poi Arauna disse al re: il Signore, il tuo Dio, ti sia propizio. Fermiamoci un attimo qua. Allora, in termini di effetto su quello che avrebbe prodotto questa ubbidienza di Davide, secondo l'indicazione che Gad gli aveva dato, non ci sarebbe stata nessuna differenza, perché Dio aveva richiesto un altare. Ma è qualcosa che nasce spontaneamente, ovviamente guidato dal Signore, nel cuore di Davide, il fatto di voler comprare, il fatto di mettersi in gioco, il fatto... Te sei ricordato? Grazie. Sì, ma qui non c'è. Ti ha ricordato? Grazie, Monia. Quindi torno a ripetere che Davide assume questo atteggiamento risoluto nei confronti di Arauna per comprare tutta quest'aia, gli olocausti, la legna, non per indicazione del profeta, ma per qualcosa che c'era nel suo cuore. Andiamo avanti. Ma il re rispose ad Arauna: no, io comprerò da te queste cose per il loro prezzo e non offrirò al Signore, al mio Dio, olocausti che non mi costino nulla. Davide comprò l'aia e i buoi per 50 sicli d'argento, eccetera, eccetera. Ok. Non offrirò al Signore olocausti che non mi costino nulla. Il cammino del credente inizia con un dono meraviglioso che è la grazia di Dio, ma poi necessariamente siamo costretti a spendere la nostra vita per Lui. Perché questo? Perché noi possiamo imparare ad apprezzare, perché noi possiamo imparare a dipendere dal Signore. E la domanda che mi sono posto questa mattina e che giro anche a voi: che tipo di offerte stiamo facendo al Signore con la nostra vita? Che cosa gli stiamo offrendo? Qualcosa che non ci costa nulla. Che cosa significa offrire al Signore qualcosa che non costa nulla? Significa dargli quello che non cambia minimamente la nostra condizione, che non cambia minimamente il nostro stile di vita, che non cambia minimamente le nostre abitudini. Questo significa offrire al Signore un olocausto che non ci costa nulla. Ma quando il voler fare la volontà di Dio piega la nostra volontà, cambia le nostre abitudini, cambia il modo nel quale noi spendiamo il tempo, ecco che stiamo offrendo al Signore un sacrificio gradito a Lui e non qualcosa che lascia invariata la nostra vita. Sembra strano dover pensare che per poter ricevere qualcosa da Dio, che è nostro padre, noi dobbiamo pagarla, no? Immaginate se venissero le mie figlie da me, papà, mi dai un pezzo di pane, un biscotto, e io gli chiedessi dei soldi, no? Sembra qualcosa di inconcepibile, figuriamoci nei confronti di Dio che ci ama infinitamente di più di quanto possiamo fare noi come genitori. Ma il concetto è questo: Dio vuole trasformare le nostre vite. E finché la nostra relazione con Lui non va ad incidere sul nostro stile di vita, noi stiamo offrendo al Signore dei sacrifici, degli olocausti, che non ci costano nulla. Se noi guardiamo indietro e non vediamo nel corso dei mesi, degli anni che il Signore ci ha dato una trasformazione, un cambiamento, questo significa che abbiamo avuto nei Suoi confronti un atteggiamento di superficialità. Ci siamo accontentati. Anche venire al culto potrebbe essere un sacrificio che non ci costa nulla, un olocausto da poco. Anche fare qualcosa tanto per farla, tanto per seguire degli schemi, per fare qualcosa che sentiamo la necessità di farla, ma che non va ad incidere, ripeto, sull'organizzazione della nostra vita. Quando il Signore ci chiede di offrirgli le primizie, sta dicendo che la nostra vita, le nostre giornate, il nostro tempo dovrebbero, voglio usare il condizionale perché non sempre ci riusciamo, dovrebbero essere strutturate mettendo Dio come prima preoccupazione, come primo pensiero, come prima occupazione della nostra mente, dei nostri cuori. E questo a volte ci riesce difficile. Perché? Perché non vogliamo pagare questo prezzo, illudendoci del fatto che quel tempo magari che noi siamo chiamati ad offrire al Signore, utilizzandolo per altre attività, riusciremo così a toglierci tante commissioni, tanti impegni, tante cose che devono essere risolte in quella giornata. Ma vedete, la logica di Dio è radicalmente diversa da quella umana ed è irrazionale, nel senso che non segue una linearità di logica che potrebbe farci pensare: ma se io ho poco tempo e ho tante cose da fare, se tolgo del tempo per pregare, quel tempo mi servirà per risolvere le tante cose da fare. Non so se riesco a spiegarmi. Ok. Ma qual è la differenza? È che un tempo, una giornata benedetta da Dio porterà dei frutti e dei risultati inimmaginabili. E io credo che tutti quanti noi abbiamo fatto questa esperienza. C'è differenza nel cominciare una giornata con la presenza di Dio, col cuore che lo loda, col cuore che sta vicino a Lui? Sembra che le porte si aprono da sole, sembra che tutto va nel verso giusto. Altre volte invece che siamo capoccioni, vogliamo fare di testa nostra, magari ci alziamo anche presto, cominciamo a correre a destra, cominciamo ad andare a sinistra, facciamo questo, facciamo quell'altro, l'ufficio è chiuso, quello non c'è, quell'altro. Affanni, nervosismo, tensione che Dio avrebbe voluto invece risparmiarci. Ma tutto questo, per poterlo comprendere, è necessario per noi porci nella condizione di capire quanto sia importante ricevere da Dio, spendendo nella sua volontà, la nostra vita. Il peccato di Davide è stato un censimento, e facendo questo censimento, in qualche modo, Davide ha commesso almeno due peccati. Il primo è stato quello di smettere di dipendere da Dio, che è la cosa più sbagliata, più nociva, più letale nella vita del credente. Che cosa significa smettere di dipendere da Dio? Significa cominciare a fare affidamento su se stessi, sulle proprie forze. Davide, come re, sapeva che era stato messo su quel trono da Dio, altrimenti un pastorello, un giovanetto che veniva anche da una famiglia umile, non avrebbe mai e poi mai sperato, immaginato di poter arrivare a regnare sul popolo di Dio. Era Dio che lo aveva messo lì. Eppure adesso il suo cuore vuole appoggiarsi sulla sua capacità, sulla sua potenza, sul suo esercito. E questo avviene nella nostra vita. Non abbiamo un regno, non abbiamo un esercito, grazie a Dio, sennò sarebbero solo pensieri, ma abbiamo comunque delle cose che abbiamo ricevuto da Dio. Possiamo avere una salute, possiamo avere una forza, possiamo avere delle opportunità del tempo che abbiamo ricevuto da Dio, e anziché riconoscere che quelle cose le abbiamo ricevute da parte di Dio, cominciamo a pensare che siano il risultato delle nostre capacità e quindi in qualche modo cominciamo ad appoggiarci su noi stessi. Ma l'altra cosa è: perché un re o un generale fa un censimento? La risposta è semplice. Perché lo fa? Ok, vuole quantificare la forza, no? Ok? Quanta forza ho? E perché vuole sapere quanta forza ha lui? Per poi confrontarla con la forza degli altri, no? Perché se io ho 1.300.000 soldati come li aveva Davide e il paese che mi sta vicino, che mi è nemico, magari ne ha solo 500.000, posso dire io sono più forte di te, quindi mo arrivo, te conquisto, ti sottometto e avrò vittoria sicuramente. Nella nostra vita spirituale, ogni volta che noi ci riferiamo alle nostre capacità, a delle abilità, a tutto quello che può far parte della nostra vita e ci appoggiamo su queste cose, inevitabilmente entriamo in un'attitudine di giudizio nei confronti degli altri. Quanto so santo io? Allora so più santo di quello. Quante opere buone faccio io? Quante ne fai tu? E tu? Allora io so più bravo di te. È inevitabile. Quando noi cominciamo a considerare che quello che abbiamo ricevuto da Dio sia risultato dei nostri meriti, dei nostri sforzi, cominceremo a giudicarci gli uni gli altri. Ma guardate quanto è bello il passo che leggiamo in Prima Corinzi, capitolo 4, i versetti 6 e 7. Ora, fratelli, ho applicato queste cose a me stesso e ad Apollo a causa di voi, perché per nostro mezzo impariate a praticare il non oltre quello che è scritto, non vi gonfiate d'orgoglio esaltando l'uno a danno dell'altro. Infatti, chi ti distingue dagli altri e che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se non l'avessi ricevuto? Chi si gloria, si glori nel Signore. Allora, è facile, quando si ha una capacità, e ognuno di noi ne ha una, cominciare a pensare che è nostra, nessuno ce l'ha data, no? Per cui, come evangelizzo io non evangelizza nessuno, come predico io non predica nessuno, come... è facile, perché è qualcosa che abbiamo da tanto tempo, che ci appartiene, ma per grazia. E allora l'apostolo Paolo dice a questi cari fratelli di Corinto, che dei macelli ne facevano non pochi, dice: ma se tu l'hai ricevuto, che cosa ti distingue dagli altri? Se quello che fa parte della nostra vita è il frutto della benignità di Dio, è qualcosa che viene da Dio, perché ti atteggi o ti comporti come se fosse il risultato del tuo impegno o dei tuoi sforzi? È importante capire questo. Guardate, fare l'amministratore delle cose che Dio ci ha dato non è affatto facile. A volte ci chiediamo perché non vediamo tanti segni, prodigi, miracoli, no? Come ai tempi della Chiesa primitiva, ma guardate che è una immensa responsabilità. Ma voi ve lo immaginate quanto potremmo pavoneggiarci se ad un certo punto, perché poi guardate, si fa presto a gonfiare la nostra natura carnale, il nostro orgoglio. Immaginate, c'è una persona che ha una, che ne so, qualcosa, una malattia ben visibile, no? Non sto parlando del raffreddore, di qualcosa di grave, arrivi tu, imponi le mani e quella guarisce. Il fratello Tizio ha guarito, ha pregato e ha guarito, no? Cominciamo subito. E tutto questo è come mettere della nitroglicerina in mano a dei bambini. Se non c'è quella arresa, quella dipendenza nei confronti di Dio, se non impariamo a capire che tutto quello che c'è di buono nella nostra vita è il risultato dell'amore di Dio e nessuno lo ha meritato. E noi dovremmo imparare ad essere grati a Dio per tutto ciò che abbiamo ricevuto. E non soltanto questo, ma questi doni che abbiamo ricevuto da Lui devono essere conservati bene. E chi li può conservare se non Lui stesso? È da qui che nasce la nostra esigenza di dipendere costantemente dal Signore. Perché se tu ieri o oggi riesci a fare qualcosa di meraviglioso per il Signore, vai ed incoraggi la persona che è malata, vai e vedi qualcosa di meraviglioso che scaturisce dalla tua vita. Non puoi per i giorni a seguire vivere sugli allori, sul ricordo di quello che è stato, ma devi, dobbiamo essere rinnovati giorno dopo giorno. Noi siamo come un tubo dell'acqua. Se non viene immessa dell'acqua in continuazione, da soli non possiamo portare nulla. Tutto ciò che abbiamo ricevuto procede da Dio. E questa è la frase pure che disse Giovanni Battista nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3, il versetto 27. Facciamo così, saliamo un paio di versetti, vediamo un po'. Allora, nacque dunque una discussione sulla purificazione tra i discepoli di Giovanni e un giudeo. E andarono da Giovanni e gli dissero: Rabbì, colui che era con te di là dal Giordano e al quale rendesti testimonianza, eccolo che battezza e tutti vanno da lui. C'è sempre qualcuno che mette pace. C'è sempre qualcuno pronto a, come dire, ad ammorbidire le situazioni, no? Cioè, sai che è successo? Che è successo? Che quello che tu gli hai fatto un favore, no? Che gli hai reso testimonianza davanti a tutti, lo sai che fa? Eh? Che fa? Te lo dico io che fa. Comincia a battezzare pure lui. E poi sai che succede? Che lasciano te e vanno tutti dietro a lui. Come rispose Giovanni? Giovanni rispose: l'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Nei primi anni della mia conversione, del mio cammino, quando vedevo dei pastori, degli insegnanti della parola, li mitizzavo, no, sarà successo un po' a tutti quanti, dico: mamma mia, volevo fare come Eliseo con Elia, no? Stargli vicino. E poi dopo, col passare degli anni, mi sono accorto che erano esseri umani, con i loro pregi e i loro difetti, con le loro altezze e le loro bassezze, perché siamo esseri umani. E quello che noi riusciamo a scorgere di bello, di edificante, di buono nella vita di tutti coloro che servono il Signore è qualcosa che procede da Dio, solo da Lui. L'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Allora, per concludere, andiamo nell'ultimo passo che leggeremo, Luca capitolo 7, i versetti da 39 a 47. Prima di leggere volevo dire questo. Molte volte succede questo, che facciamo sì delle cose, ma possiamo farle in due modi diversi. O perché partono dal nostro cuore, quindi non c'è bisogno che nessuno ci dica guarda, è buono che tu faccia questo, o le facciamo perché qualcuno ci ha suggerito, ci ha spronato, ci ha indicato che quella cosa è buona, è buono che venga fatta. Allora, guardate che successe, che cosa è accaduto qui. Il fariseo che lo aveva invitato, veduto ciò, disse tra sé: Costui, se fosse profeta, saprebbe chi è, chi e che tipo di donna è colei che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù rispondendo gli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli: Maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori, l'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: Ritengo sia colui al quale ha condonato di più. E Gesù gli disse: Hai giudicato rettamente. E poi comincia ad applicare questo insegnamento a quello che stavano vivendo in quel momento. E voltatosi verso la donna, disse a Simone: Vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha bagnato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso d'olio profumato i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Allora, mi sono chiesto, ma davvero Simone aveva meno peccati di questa donna? Io credo che il Signore stia parlando di consapevolezza di ciò che noi siamo davanti a Lui. Vedete, nei confronti della nostra vita spirituale, a volte si fanno delle cose, tutti quanti noi, nessuno escluso, ci troviamo magari a fare delle cose perché lo impone in qualche modo un'etica cristiana, perché è giusto che venga fatto, anche se magari più di tanto non ci va neanche di farlo. Ed è quello che fece Simone. Simone, sapeva chi era Gesù, in qualche modo, comunque. Che era un uomo di fama, che era un uomo che aveva molti seguaci, era un uomo che parlava in modo retto e quindi in qualche modo si sente in dovere di invitarlo a casa. Lo fa perché glielo impongono le convenzioni sociali, ma non perché lo sentisse davvero nel proprio cuore. Ed è proprio qui che Gesù mette l'enfasi. Ci sono. A volte nella Chiesa, come credenti, persone che aspettano sempre l'input da parte di qualcun altro per poter fare qualcosa. E magari si lamentano anche di questo, no? Ah, ma in questa Chiesa non si evangelizza mai. Ma tu sei la Chiesa, tu evangelizza. In questa Chiesa non si fa mai quest'opera qui, in questa Chiesa. Sono discorsi generali e quindi non riferiti a niente e a nessuno. Ma può accadere questo, no? Che in qualche modo aspettiamo sempre di essere imboccati per poter andare e fare quello che non il pastore o la chiesa o la denominazione ti chiama a fare, ma Dio stesso. Il mandato non l'hai ricevuto dalla chiesa, ma l'hai ricevuto da Dio stesso. E quindi noi siamo chiamati a fare ciò che Dio ci chiede di fare. E quindi Simone si trova in questa condizione. E guardate, Dio dà un'importanza molto grande al tipo di sentimento che c'è nel nostro cuore. Simone pensava di stare a posto con la coscienza, vabbè, lo dovevo fare e l'ho fatto. Ma poi non appena vede questa donna che sta vicino a Gesù, comincia a pensare, ma se questo fosse veramente profeta, no? Subito la mente che va al giudizio. Vedete, a volte, e questo può succedere più frequentemente di quanto pensiamo, quando vediamo qualcuno che ama il Signore con un trasporto tale da spendersi, espandersi completamente alla presenza di Dio, cominciamo subito a giudicarlo come uno strano, qualcuno che sicuramente ha dei problemi, diverso da noi, in negativo. Ma Gesù ristabilisce immediatamente un equilibrio, una corretta visione di quello che stavano vivendo. E dice a Simone: vedi Simone, tu che pensi di essere tanto bravo, no? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai offerto dell'acqua per lavarmi i piedi, non mi hai neanche dato un bacio, non mi hai dato dell'olio. Non, in qualche modo c'era un distacco, non c'era il cuore in quello che Simone faceva, lo faceva semplicemente per convenzione. Ma questa donna, proprio questa donna che tu reputi indegna, questa donna che tu reputi peccatrice, questa donna che secondo te non ha alcun valore, da quando sono entrato non ha smesso di dimostrare con tutto il suo cuore quanto lei mi ama. Ed è questo quello che conta. È questo il sacrificio che costa alla nostra vita. Simone stava offrendo un olocausto che non gli costava niente. La sua vita non era cambiata neanche di un punto. Stava semplicemente rispettando delle regole di buona, come si dice? Di buona educazione. Ma questa donna si stava spendendo completamente. Quando tu ami una persona davvero, ed è qui che noi dovremmo chiederci quanto stiamo amando Gesù. Perché quando amiamo una persona non hai bisogno di qualcuno che ti dica: vai là, dagli un bacio, abbracciala, da una parola di conforto, da una parola. E questo non è amore, è una forzatura, brava, una forzatura. Ma quando noi amiamo davvero qualcuno, è qualcosa brucia qua dentro. E non c'è bisogno che nessuno ci dica quello che dobbiamo fare, perché ce lo dice il cuore, ce lo dice l'amore che sta dentro di noi. Ecco perché Davide si impuntò in quel giorno, dicendo: io non offrirò al Signore un sacrificio che non cambia la mia vita, che non vada ad incidere sul mio tempo, che non vada ad incidere sulle mie forze, sulle mie risorse. Io voglio dare al Signore qualcosa che parte dal mio cuore, che coinvolge la mia vita, che mi mette in gioco davanti a Lui. Il credente non è chiamato a fare lo spettatore, ma è chiamato ad agire in nome e per conto di Dio. E quindi in questa mattina voglio concludere dicendo che il Signore ci dà un consiglio, quello che sta scritto in Apocalisse 3,18, non lo proiettare. Io ti consiglio in questa mattina di comprare da me del collirio, dell'oro, una veste bianca. Sono tutti simboli di realtà spirituali che Dio vuole riversare sulla nostra vita. Perché Dio non ce le dona? Perché ci dice di comprarle? Perché vuole che noi impariamo ad apprezzarle, a ricercarle, a spenderci per poterle ricevere. Qui cresce la nostra responsabilità nei confronti dei suoi doni. Dio dà dei doni, li dà. Ma se non impariamo ad apprezzarli, ad usarli, a valorizzarli nella nostra vita, saranno proprio come quel talento che è stato messo sotto terra. La tua vita non cambia, ma non cambia neanche non cambiano le circostanze, non cambia il tuo cuore, non cambia nulla che possa farci crescere nelle vie del Signore. Vogliamo chiedere al Signore in questa mattina: Signore, dammi grazia di seguire il tuo consiglio. Vogliamo alzarci in piedi.